Allora facciamo un salto in Senegal, perché questa è la seconda diretta che avevamo in programma. Per quanto riguarda l'esito delle elezioni in Senegal, che si sono tenute, verrebbe da dire finalmente, il 24 marzo. Pronto, ci sei?
Sì, ci sono.
Ciao.
Buongiorno.
Ciao. Allora, con un compagno amico, insomma, che è senegalese, ne vorremmo parlare, anche perché le notizie che ci arrivano per quanto riguarda i risultati, anche se parziali, sembrerebbero parlare di una netta affermazione di Bassirou Diomaye Faye, che è il candidato del PASTEF, rispetto ad Amadou Ba, che è appunto il candidato presidenziale. Che notizie hai, intanto, per cominciare?
Saluto gli auditori della vostra radio e direi che per la maggior parte dei senegalesi la vittoria è acquisita, perché ieri hanno festeggiato su l'insieme del territorio senegalese. Secondo la proiezione dei dati parziali, giustamente come hai detto poco prima, e tutti i dati dimostrano che il candidato di PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, ha vinto le elezioni almeno a 57%.
Quindi, insomma, c'è un buon margine, anche perché Amadou Ba parlava prima delle elezioni che probabilmente lui sarebbe passato al secondo turno. Apparentemente non c'è neanche questa possibilità.
No, era soltanto polvere negli occhi o nelle orecchie, per tappare le orecchie, diciamo, era impossibile. Tutti sapevano che, soprattutto i giovani, ricordiamo che 75% dei senegalesi hanno meno di 35 anni, e sono questi giovani che prendono le piroghe, che sono disoccupati, che vivono in modo atroce questa morte sociale, e sono loro che volevano fortemente il cambiamento. Poi queste elezioni sono state veramente storiche, nel senso che da una parte c'è stato un forte sentore di referendum. Ricordo che da 3 anni che abbiamo vissuto una tensione mai vissuta in Senegal. Ci sono stati dei morti, centinaia di detenuti, abuso della violenza legale, manipolazione delle istituzioni e la collusione tanta denunciata con la Francia. Quindi da una parte Macky Sall e il suo regime è stato punito, però da un'altra parte, e questa è la cosa nuova, i senegalesi hanno votato per un programma definito e chiamato dal PASTEF il progetto, a cui i senegalesi hanno, per la maggior parte dei giovani, hanno aderito.
Certo, questo programma porta avanti tutta una serie di cambiamenti che sono per certi aspetti epocali, e che riguardano proprio anche i legami del Senegal, dell'apparato di potere, con la ex potenza coloniale.
Sì, ma non solo, non è che ci si focalizza tanto sulla Francia, il suo precare, e questo ha a che vedere con la reazione emotiva e agitata, come dice giustamente Putin, del presidente francese Macron, che vuole per forza che la NATO attacchi, porti dei soldati sul suolo ucraino per fare la guerra, perché la Russia è vista come un nemico della Francia in Africa, per tutti questi nuovi partenariati che sta firmando con questi paesi che vogliono fortemente il cambiamento. Quindi non è soltanto una cosa antifrancese, però il progetto di Sonko, per sintetizzare, è che ha potuto spiegare ai giovani senegalesi che non abbiamo delle vere economie che sono nel cuore della creazione della ricchezza, della produttività, delle innovazioni. Siamo ancora oggi alla periferia delle grandi potenze industriali, che sono ancora determinati, di cui la Francia, tutt'oggi, a non perdere il controllo sulle nostre risorse e dei nostri paesi. E questo tutti noi l'abbiamo capito, perché è stato spiegato in tutte le lingue. Quindi per questo progetto di riappropriarsi delle nostre risorse e di tracciare un futuro possibile e rinunciare noi stessi il paradigma dello sviluppo, ragion per cui questo voto è storico. Queste elezioni sono storiche perché non si è votato contro una persona, si è votato contro una persona o ok, ma anche per un programma ben definito.
Ecco, io ho un paio di domande. La prima è quella che a cui stavi appunto accennando, cioè che la questione centrale nella crisi che si è aperta, la questione dello sfruttamento delle risorse energetiche del paese, gas e petrolio in primis, ma anche quelle ittiche. Tenere a galla il settore della pesca in Senegal è una questione di sopravvivenza per milioni di persone, e il mercato ittico è controllato quasi per intero da armatori spagnoli, italiani e cinesi. Quindi ti volevo chiedere appunto attualmente quali sono queste forme di estrattivismo di fatto neocoloniale, che includono anche la questione dell'esportazione di idrocarburi e i contratti per le forniture di petrolio e gas firmati dal governo uscente con società straniere.
Beh, per le risorse ittiche lo sfruttamento è selvaggio. Ricordo che ogni 5 anni il Senegal firma una convenzione di pesca, con accordi di pesca con l'Unione Europea. Quindi l'Unione Europea è presente attraverso tutti questi paesi che hai appena citato, paesi europei, Italia, Francia, Spagna, per via di questi accordi. Ci sono anche i cinesi, quindi ci sono dei contratti che sono stati firmati per lo sfruttamento del petrolio e del gas. E il programma e l'opposizione, Sonko e il PASTEF, dicevano già da un bel po' di tempo che se prendevano il potere andrebbero a rinegoziare tutti questi contratti. Ecco perché non è ancora stato prodotto un barile di petrolio, perché le multinazionali che hanno investito comunque ascoltano questo vento di cambiamento che sta soffiando sul paese, e che siamo decisi a non più lasciarsi fare e appropriarsi delle nostre risorse, giustamente.
Ecco, a proposito appunto di espansionismi, anche tornando invece alla questione militare di poc'anzi, ricordiamo anche che la Cina sta espandendo la sua presenza anche militare in Africa occidentale, e il conglomerato statale cinese della difesa, China North Industries Corporations, Norinco, ha recentemente aperto un ufficio vendite proprio a Dakar, in concorrenza con lo Stato francese e con quello russo. Ti volevo fare una seconda domanda invece, che tocca anche, come dire, lo Stato italiano, appunto, e le imprese nostrane, gli interessi che sembrano riguardare l'agricoltura, l'energia, il nesso con il digitale, quantomeno è quello che si evince dal protocollo di partenariato Senegal-Italia per il biennio 24-26, ma anche da questo fumoso piano Mattei di cui si parla da mesi. Il continente africano in effetti sembra essere un luogo dove sperimentare nuove forme di innovazione capitalistica. Ad esempio in Senegal è stato lanciato il progetto DERPIN, innovazione in termini di politica nutrizionale e resilienza grazie alla tecnologia digitale, dove l'intelligenza artificiale viene applicata all'agricoltura. E un altro esempio, uno dei maggiori problemi sanitari in Senegal è la malaria, ed è stato elaborato un sistema per identificare i casi positivi ricorrendo sempre all'intelligenza artificiale, un sistema che oggi viene studiato anche in Europa e viene insegnato in istituti per esempio svizzeri. Ti volevo chiedere di commentare un po' queste tendenze di sperimentazione, appunto.
Vabbè, diciamo che io personalmente ho accompagnato l'ex vice ministra degli affari esteri Marina Sereni 2 anni fa durante il forum mondiale sull'acqua, e all'epoca è andata a trovare Fatou Gladima, che è la ministra del petrolio, il ministro del budget senegalese, diciamo 5 ministri. E ho sentito i discorsi, non è un segreto, i nostri paesi interessano molto l'Occidente, i paesi europei, che devono trovare, come diceva la vice ministra, fonti alternative di approvvigionamento di energia. E il Senegal ha delle potenzialità come il Mali, come il Burkina, come il Niger. Quindi tutti sono lì a provarci, però per la prima volta nella storia, dopo l'indipendenza, i paesi africani hanno la scelta dei loro partner, e si sta delineando una guerra fredda 2.0, se si può dire così. Quindi sono tutti presenti e ognuno viene con delle proposte. Però noi ci aspettiamo veramente che questo nuovo governo prenda in considerazione le velleità di cambiamento profondi del paese, e che tutto quello che possiamo fare con qualsiasi partner debba giovare in primis ai nostri interessi.
Un'ultima comunque questione, visto che il tempo a nostra disposizione non è più molto, riguarda la questione delle migrazioni, perché il Senegal si trova, è uno snodo chiave, diciamo, di quella che viene definita la rotta delle Canarie. Nonostante sia storicamente meno battuta rispetto alle rotte del Mediterraneo centrale e occidentale, la crescente instabilità in Africa centrale e nel Sahel hanno spinto sempre più persone a intraprendere questa rotta, che da ormai diversi anni è considerata una di quelle più letali al mondo. Negli ultimi 5 anni hanno perso la vita, e solo delle persone di cui si ha notizia, circa 8.000 persone. Puoi parlarci di questa rotta delle Canarie e come si articola la violenza delle frontiere attraverso questa rotta fino in Spagna, appunto?
Beh, chi ha visto il film di Moussa Touré, La Piroga, forse Giacomo l'ha visto, racconta proprio un viaggio di migranti senegalesi verso le Canarie. Quanti morti ci sono non si sa. Anche il nostro governo, durante l'ultimo censimento, non ha voluto inserire nel formulario, nel questionario destinato a ogni famiglia, una domanda molto semplice: se ci sono dei dispersi o persone o familiari che hanno tentato il viaggio di cui non si sente più parlare, soltanto per avere un'idea di quanti sono morti. Noi stessi non sappiamo, questa cifra di 8.000 sicuramente è sottovalutato, è molto 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 di più. E c'è la Guardia Civile spagnola con il Frontex, che ha fatto una specie di ostacolo su questa rotta, per cui i senegalesi e tanti subsahariani hanno cominciato da 2 o 3 anni a questa parte a usare anche la rotta del Sud America, passando dal Nicaragua e risalendo verso il Messico per arrivare negli Stati Uniti. E sono migliaia e migliaia di africani che tentano ancora quella rotta di cui non si parla tanto. Queste migrazioni sono dovute a una disoccupazione atroce. Di prima abbiamo una demografia molto molto giovane, e sono giovani che sono alla ricerca di una vita sociale migliore, e se lo possono avere nel loro paese vi restano. Non è che uno si sveglia una mattina e cerca di bravare la morte attraverso il deserto o il mare per viaggiare. Quindi speriamo che questo nuovo governo porti delle soluzioni reali a questo fenomeno, che è questa migrazione dei nostri giovani.
Sì, noi nei governi ci crediamo poco, però sono punti di vista.
Ma ti volevo chiedere...
È relativo.
Ti volevo chiedere una cosa. Come vi aspettate, ultima domanda che poi dobbiamo chiudere, come vi aspettate la reazione da parte di Macky Sall? Cioè, nel senso, si prevede un'accettazione del risultato elettorale e una transizione, come dire, tranquilla, o insomma immaginate uno scossone dello stato profondo?
Guarda, già da come si sono svolte le elezioni ieri, si può sentire una volontà del... Mi sembra che Macky Sall sia stanco, non ce la fa più in realtà.
Certo.
Quindi,
visto i disastri che ha combinato.
Sì. Tutti questi disastri che ha combinato, è stato sconfessato per ben 2 volte in meno di un mese dal Consiglio Costituzionale, che è la più alta giurisdizione del paese, sconfessato dalla comunità internazionale, della diaspora non ne parliamo nemmeno. Quindi in fondo, secondo me, sarà anche una liberazione per
un sollievo
lui.
Per lui
un sollievo per lui dare le redini del paese a questo nuovo presidente. Quindi non si aspetta, e già che ieri sera sono stati mandati degli ufficiali della gendarmeria a casa di Bassirou Diomaye Faye per la sua sicurezza, dice già un segnale abbastanza evidente di una transizione che sarà sicuramente tranquilla.
Bene, allora io ti ringrazio, insomma, del tuo sempre preziosissimo contributo sulle questioni senegalesi, e a risentirci a presto. Allora,
a presto, Giacomo.
Ciao, grazie ancora.
Ciao, ciao, ciao.